Are you ready for more independence as a financial advisor? Consider the RIA model. Schwab Advisor Services has helped thousands of advisors make the move. To find your path, start with Schwab at advisorservices.schwab.com/paths today.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo uno speciale dedicato all'edizione 2024 di Strani Mondi, con una serie di interviste esclusive a cura di Veruska Sabbucco. Iniziamo con l'intervista all'autore statunitense John Langan, introdotta da una monografia di Oliviero De Angelis dello staff organizzativo di Marginalia. Proseguiamo con l'intervista all'autrice statunitense Lisa Tuttle. Concludiamo con l'intervista al fumettista, scrittore e regista Beppi Vigna. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi, voiceover delle interviste di Mafalda Stasi e Marco Taddia. Buon ascolto!
Salve a tutti. Chi è John Langan? Marito? Padre? È un proprietario di un gatto? Vincitore del Bram Stoker Awards? Scrittore? E anche insegnante, ha un master in arte e uno in filosofia. E un uomo così cosa poteva scrivere se non horror gotico o weird? Infatti John Langan riesce a scrivere dei testi che sono interessanti per come riescono a intrattenere il lettore, perché ti sta raccontando delle vicende umane, dall'altra metterci una componente soprannaturale o mostruosa che porta avanti un'idea di soprannaturale ben costruito e con un fascino tutto suo. Infatti lui ha scritto molti testi, fra racconti, raccolte e testi che sono andati anche in altre collezioni di altri autori, ha un bel pedigree. Infatti credo che sia uno di quegli autori che bisogna andarsi a cercare un po' ovunque se si vuole leggere tutto quello che ha scritto. Se siete in grado di leggere i testi in lingua madre, cioè inglese, perché qui in Italia non abbiamo tutte le sue opere. Abbiamo per Hypnos, scegliete voi come pronunciarlo, edizioni, Bor Urus, che è un racconto dentro Nuovi Incubi, e Technicolor, che è dentro la rivista, il quarto numero. Se riuscite a procurarlo, complimenti, io sto avendo difficoltà. Per Zona 42 invece abbiamo Il Pescatore, quello è uno dei suoi pochi romanzi lunghi, e per la Independent Legion invece abbiamo L'Anello del Vampiro e A Casa del Diavolo. Questo compare però nella rivista Molotov, il numero 3. Al momento queste sono le opere che sono state tradotte e portate qui in Italia. Ma è grande la produzione di John Langan. Per esempio, una delle sue opere più famose è Mr. Gaunt and Other Uneasy Encounters. Mr. Gaunt e altri incontri non semplici, non piacevoli. Lo dico anche in italiano perché la mia pronuncia inglese ovviamente non è una delle migliori, quindi può aiutare. Mr. Gaunt, non quello di Stephen King, è tutt'altra roba. Gioca molto anche coi titoli, lo scopriremo con Bor Urus e Il Pescatore. ma concentriamoci un attimo su quello che lui ha scritto. Tanto, infatti, negli anni è riuscito a produrre comunque parecchi racconti e alcuni sono anche incentrati sull'idea dell'orrore lovecraftiano. Un paio riescono proprio a richiamare quel tipo di atmosfere, quel tipo di creature, senza però entrare troppo nell'ambito dei miti di Cthulhu. In altri casi, sì. Nel Pescatore ci sono delle creature che potrebbero richiamare gli scritti del solitario di Providence, ma ne parleremo più avanti. Per ora, su questo aspetto, inizieremo con un invito a esplorare e scoprire Langan e sperare che molte delle sue opere riescano ad arrivare qui nel nostro territorio italiano. Ammetto che sarei molto curioso di leggere Ymir di In Children of the Old Lich, Attribute of the Carnivorous Cosmos, Figli della vecchia sanguisuga, un tributo al cosmo carnivoro. C'è, già con questo titolo la voglia di leggerlo c'è, ok? Ma il titolo della raccolta. Comunque Langan ha scritto tanto, come ho già detto e continuerò a ripetere, ma parliamo un attimo dei testi che abbiamo qui in Italia. Non vi dirò tutti i testi e chiediamo Technicolor, posso accennare di cosa parla, ma non ho avuto ancora la possibilità di leggerlo, come non ho avuto possibilità di leggere ancora A casa del diavolo. Quindi parleremo di Bor Urus, Il pescatore e L'anello del vampiro. Partirei da quest'ultimo per parlarvi dei suoi scritti, perché credo sia ottimo per mettere una base sul capire quali sono i temi centrali di quello che lui narra e come lo narra. Perché in questo caso, per esempio, abbiamo due scrittori, uno molto famoso, che è Gaeton Cornicon, e il suo corrispondente Michael Arquett, comunicano tramite mail per tutto il libro. E la vicenda parte dal fatto che Gaetan Cornicon è riuscito a ottenere l'anello di Dracula, non però l'anello di Dracula, la creatura mistica, l'anello di Dracula che compare in tutti i film che hanno come protagonista Dracula, che quindi ha messo Bela Lugosi, Christopher Lee e tutti quanti gli attori che hanno interpretato. Questo anello è l'anello, è come gli attori del Signore degli Anelli che hanno l'anello del film, questo è l'anello che compare in tutti i film. È vero o no? Teniamo da parte questo dubbio per ora, ma incentriamoci sul fatto che questi due autori si scrivono e parlano di cosa hanno scritto, cosa vorrebbero scrivere, uno che ha renato, l'altro invece che cerca di tirare fuori qualcosa, mentre sta arrivando una tempesta di neve che bloccherà Gaeton, il possessore dell'anello, in casa con la sua famiglia. E da un inizio abbastanza tranquillo di scambio di mail fra amici e colleghi nel 2018 e andrà avanti fino al 2019, sinceramente non ho capito bene perché avesse deciso di fare le mail, cioè narrativamente per lo stile ci sta, dall'altra parte comunque 2018-2019 potevano mandarsi messaggi, ma va bene così, accettiamo questa cosa, sospensione di incredulità, e andiamo oltre. Comunque Gaetan è chiuso in casa con la famiglia, fuori la neve continua ad accumularsi e le vicende vanno avanti in maniera normale, sembrerebbe, fino a che Gaetan non inizia a mandare dei testi che ha scritto all'amico in cui si parla sempre di questo anello, del vampirismo. Intanto Michael Arquett si prende benissimo nello scoprire che l'anello era progettato da Bela Lugosi, che l'aveva progettato, creato proprio per dare un senso maggiore al personaggio, anche perché c'erano delle storie che si sarebbero dovute aggiungere, del girato che non è stato messo nei film di Dracula proprio riguardo all'anello. E la vicenda va avanti mentre da una parte abbiamo Gaetan che scrive testi sempre più inquietanti mettendo dentro la sua famiglia, nonostante un inizio in cui diceva del l'ho fatto una volta, ho messo mio figlio, l'ha presa male, non lo farò più, dall'altra abbiamo Michael che invece continua questa ricerca e tutto si intreccia in questo dubbio del ma cosa sta succedendo, anche perché noi non avendo una visione di cosa è al di fuori di queste mail non sappiamo cosa sta realmente accadendo. Possiamo farci un'idea in base a quello che Gaetan scrive e quello che Michael trova. Tutto inizia a essere sempre più inquietante, con un sacco di citazionismo, un sacco di mail in cui si scambiano opinioni mostrando anche un certo livello di cultura sia nell'ambito del vampirismo che della letteratura, fino a quando il lettore finalmente non inizia a capire cosa c'è che non va, cosa sta accadendo, nonostante abbia tutto un finale ambiguo, possiamo dire, e anche no. Dipende molto da cosa volete leggerci. Come temi che si possono trovare dentro questo libro, oltre ovviamente al vampiro, Dracula e la filmografia, possiamo anche trovare le dinamiche familiari, come Langan percepisce gli scrittori, come si vede, perché nonostante sia un altro personaggio, non se stesso a dirlo, è innegabile che ci sia una riflessione dietro che sembra molto quella di chi ha scritto il testo e come vede sia se stesso che tutti gli altri scrittori. Tutto quanto con un grosso dubbio e voglia di fare una ricerca, come se fossimo noi stessi Arquette, su tutte le cose che Langan ha messo nel libro, affermazioni, teorie, citazioni e spiegazioni di certi eventi del passato riguardo alla filmografia di Dracula, che ti fanno venire voglia di esplorarlo, buttarti in questo rabbit hole per capire quanto Langan si è inventato, quanto invece è reale. Infatti ho passato una buona ora a cercare un film di Lucio Fulci scritto La Bella Lugosi a causa di Langan. L'ho trovato? Non ve lo dirò, scopritelo, dovete leggervi il libro per capire di quale film parlo. Ma è molto bello come testo, soprattutto perché parte una frase in cui si parla della nave di Dracula che compare nel libro di Bram Stoker. Di Bram Stoker non si parla quasi del tutto, di quel Dracula non si va a esplorare nulla. Perché? Perché il Dracula di questo libro è quello filmico, quello cinematografico, è un Dracula che è il figlio masticato, rimasticato di Bram Stoker. Un libro su Dracula senza Dracula con la D maiuscola. Ma tanto Vlad Tepes compare in continuazione. Perché c'è una questione anche geografica, comunque leggete il libro e potreste capire. Vorrei tornare sulle dinamiche familiari anche perché Langan le usa spesso. Sapete dove le usa tanto? In una maniera un po' diversa? Il pescatore. Infatti ora vi parlo di questo testo. Questo testo è il romanzo lungo che lui ha scritto insieme a House of the Windows, Casa delle Finestre. In questo testo invece abbiamo Langan che usa come centro di tutto, spiegandolo, rispiegandolo, riuscendo ad andare nei dettagli, con un'enorme esposizione infodump della pesca per le prime 20 pagine. Dopo si va sul vero tema, cioè il lutto. Infatti questo libro parla del lutto, della perdita, in diverse forme. Non entrerò troppo nei dettagli perché se no è spoiler, però in questo libro ci saranno diversi lutti. Persone che perdono una persona cara, è sempre un uomo che perde una donna, va bene? E nel testo noi vedremo il protagonista che già racconta di aver perso sua moglie, incontreremo un altro che ha perso la moglie e i figli e poi ci sarà ancora qualcun altro che ha perso qualcuno. Ma come puoi costruire una storia sul lutto? Parlando del lutto stesso, di come lo si vive, come lo si cerca di superare, i piccoli modi di ogni giorno per riuscire ad attenuare quella sofferenza della perdita di qualcuno accanto. Ma il lutto non è solo per persone care, ma anche per amici, situazioni. Abe, il protagonista, le vedrà, le vivrà e sarà anche l'ancora di salvezza per qualcun altro, per il suo amico Dan, che ha perso la moglie e figli. Non è un libro che si basa sull'idea della sofferenza spiattellandotela davanti, continuando a dirti quanto soffro. I protagonisti non finiranno a pomeriggio 5, ma andranno a pesca. E durante una delle loro gite viene fuori una tempesta, un acquazzone, mentre sono dentro una tavola calda. Aspettando che spiova, iniziano a parlare con il proprietario e gli racconterà della zona del Dutchman Creek, che Dan aveva già citato ad Abe perché voleva andare a pescare là, per un motivo non preciso, non chiaro. Ma per Abe questo non ha senso, qualcosa non va, anche perché anche lui ha letto quel libro e non ha visto parlare del Dutchman Creek. Beh, il proprietario della tavola calda inizierà a raccontargli delle strane voci e della leggenda che gira attorno a quel fiume che tutti sconsigliano di andarci a pescare. E qui avremo quasi 200 pagine di flashback, non proprio flashback, ma di narrazione di qualcosa che è successo nel passato che interrompe completamente tutta la storia di Dan e Abe. Non è che interrompe del tutto, perché ti spiegherà un sacco di cose, un sacco di elementi che più avanti saranno utili. Ma te lo fa in 200 pagine in cui molliamo i due pescatori per andare a sentire la storia di gente che fa cose nel passato. Non nego che fosse bello e che sotto certi aspetti sembrasse quasi un racconto che poteva leggersi benissimo in piedi, ma devi essere pronto quando lo leggi, perché se hai di cos'è, 400 pagine? No, 350? 200 sono di flashback scritto da Abe, però nel senso, cioè, Abe, poi mandalo a pubblicare sto libro, anche perché funziona, è una bella storia, storia in cui scopriremo certi fatti che sono molto strani e sinistri, e scopriremo un'entità nera che non si sa più che fine abbia fatto. Inoltre si parlerà di qualcosa come un altro mondo, un mondo di confine, qualcosa che non è percepibile ma è lì, qualcosa che per raggiungerlo servono determinati mezzi, un varcare un'altra soglia. Ma ora mi fermo con la trama soltanto dicendo che la parte finale è veramente potente, carica. Langan mostra come riesce a gestire tutta quanta la dinamica della perdita, dei rapporti familiari e del senso di superamento di un lutto, di un trauma, egregiamente. Riesce a scrivere veramente bene quello che può essere vissuto di chiunque di noi, buttandoci dentro una bella carica di soprannaturale e mostriciattoli. È una storia che parla di lutto, perdita e orrore, tutto quanto mettendo come base l'amore. L'amore è centrale in questo libro, è un amore che non per forza deve essere un amore poetico, è un amore che va anche a distorcersi nel momento in cui si perde l'oggetto adorato, la persona adorata. Questo libro è un'opera d'arte per chiunque voglia sperimentare una narrazione basata sull'idea di sofferenza, ma fatto bene, non solo per farti vedere che la gente sta male, ma per usare quel dolore per raccontarti una storia con dei risvolti che non ti aspetti quando lo inizi, e quei risvolti sono affascinanti, interessanti, e riesce a creare un universo lovecraftiano senza fare una roba lovecraftiana, fa tutt'altro, riesce a creare un universo nuovo con lo spunto di utilizzare gli archetipi, le culture, i simboli che si ripetono nel tempo, perché se qualcosa in varie culture continua a tornare, allora forse c'è una base, c'è qualcosa su cui si può basare tutto quanto. Lui lo usa bene, senza fare grossi spiegoni, senza stare a fare un'enorme esposizione dei muscoli letterari che Mister Olympia spostati. Riesce a farlo tutto in maniera coerente, bella e che non va a pesare sulla narrazione. Quelle 200 pagine si bevono, sono belle. Durante quella bevuta incominci a chiederti ma che fine ha fatto il drink con cui avevo iniziato. Quel drink torna. Torna alla fine bello carico, pieno di steroidi, pronto a darti un bel pugno in faccia e con le ultime righe un pugno nello stomaco. Questo è Il Pescatore, una meraviglia di libro che riesce a farti stare male, ma finire dicendo cavolo, che viaggio assurdo e stupendo che è stato. Con anche una frase che io ho vista come una battuta e ho riso. C'è una frase dentro il libro sui pescatori che è perfetta perché racchiude benissimo il fatto che stai leggendo un libro sulla pesca con tutto quello che ti ha narrato, facendola diventare una battuta di un'ironia tale, fine, intelligente, che vorresti averla inventata tu. Inoltre questo libro ha una storia speciale per me, ma se avanza del tempo mentre vi parlo dei vari scritti di Langan ve la narro, se no altrimenti se ne parla quando mi incontrate di persona, chiedetemi ehi la cosa del pescatore e ve la narrerò. Intanto però torniamo un attimo a una cosa: nell'Anello del Vampiro c'era una tempesta di neve e dinamiche familiari, nel Pescatore c'è un'enorme tempesta acquazzone che blocca i protagonisti e parla di dinamiche familiari e famiglie che non ci sono più. Sembra esserci un pattern e mi son detto magari erano questi due testi, non è sempre così. Poi ho letto Bor Urus e qui ho capito che Langan ha una fascinazione per la meteorologia, perché il centro della storia è un uomo che è affascinato dai temporali e mette su famiglia. Capite che sta diventando un pattern? In questo racconto i temporali sono qualcosa che il protagonista percepisce come una specie di frattura che si apre verso un altro mondo, un'altra realtà. Come nel Pescatore, aggiungiamoci il fatto che viene citato il Dutchman Creek all'interno, quando il protagonista e la sua compagna, durante una forte acquazzone in cui non riescono a vedere molto lontano, scorgono una sagoma. Bene, quella sagoma è strana, ha paura di avvicinarsi. Più avanti dice che ha scoperto che l'hanno vista nella zona del Dutchman Creek, una zona con delle strane voci, leggende che sconsigliano di andarci. incomincia anche a collegare tutto. Questa visione, questo evento lo segna profondamente, infatti lui inizierà poi a sempre di più ricercare la tempesta, riandare nella tempesta, cercherà di trovare quello che aveva sempre sospettato, perché quella figura ha corroborato la sua idea. In tutto questo cambiamento di comportamento c'è anche un percorso autodistruttivo che andrà a rovinare tutto quello che lui è riuscito a costruire come famiglia e dinamiche familiari. Ora, il testo è bellissimo e il finale, anche lì le ultime due frasi riescono proprio a segnarti. È strano quello che ti narra, perché la storia è proprio lui che ama le tempeste, poi vede questa cosa, incomincia a comportarsi in maniera diversa ricercando le foreste e avendo un comportamento autodistruttivo, e tu dici ok, ma stiamo arrivando verso la fine del racconto, e poi il comportamento autodistruttivo porta a innescare determinate situazioni per cui lui vedrà e vivrà cose oltre ad aver già vissuto in questo pezzo qui di cambiamento, un evento che per molti sarebbe mortale, ma per lui è stata una specie di strano viaggio. Non nel senso che è partito da qualche parte, ma i funghetti, tipo i funghetti, ok? Il titolo è criptico, perché in realtà, cioè, se lo si cerca bisogna mettere Bor Urus Meaning, il significato, e dopo averlo letto si trovano immagini che ti fanno dire ok, in altri casi potrebbe venire fuori una Lamborghini, non c'entra Lamborghini, lo dico già. Questo testo è quello più criptico sul titolo. Il pescatore, anche lì, è bello perché da una parte dici ok, il pescatore è Abe, dall'altra scopri che non è per forza solo Abe il pescatore. Per l'anello del vampiro il titolo non risulta così strano o particolare riguardo al testo, è molto, come dire, didascalico. Però se si va a vedere invece il titolo originale già cambia qualcosa, perché è Altered Beast, Altered Me, che è la creatura mutata, ha mutato me, alterato, mutato, comunque già cambia completamente quello che si andrà a leggere. Non è più la questione solo dell'anello, ma proprio la trasformazione che andrà a conseguire sul protagonista. Su Bor Urus devo dire anche che io ho percepito una tematica di fondo che mi sembrava quella sulle dipendenze. Il protagonista ha sempre più una crescente voglia, bisogno di andare verso le tempeste, e il suo comportamento cambia nel tempo, più quello che ha dentro lo spinge verso quella direzione, fino a quando non inizierà a distruggere tutto ciò che è attorno, in autodistruzione che mi ha ricordato quella di chiunque abbia una dipendenza da alcol, ma soprattutto droghe. Magari poi è una mia elucubrazione e non è quella la tematica, però è innegabile che ho percepito come se tutta questa storia, che è strana da leggere perché non si capisce quale sia il punto mentre viene letta, sia qualcosa per narrare una dinamica sbagliata, problematica da parte di una delle persone della famiglia che va a influenzare tutta la famiglia, o comunque l'autodistruzione non la percepisci mentre la stai attuando. Serve qualcosa che ti svegli, qualcosa di scioccante come la perdita, e qui torniamo al pescatore, ma anche al fatto che certi comportamenti distruttivi vanno a incidere sulle dinamiche familiari, il comportamento stesso, cosa che possiamo trovare anche nell'anello del vampiro come tematica di fondo, ma meno potente. Infatti sull'anello del vampiro non ho percepito questo tipo di tematica di sottofondo, invece per Bor Urus sì. Tutto questo perché comunque dovrei parlare di Langan, non solo delle sue opere. Credo che possiamo dire che Langan è bravissimo nel raccontare le storie delle persone, la loro mentalità, la loro psicologia, senza entrare troppo nello spiegone, anche se lui fa degli enormi spiegoni, perché in Bor Urus, il pescatore e l'anello del vampiro ci sono enormi muri di testo in cui lui spiega cose, spiega della pesca, spiega dei temporali, spiega di tutta la storia dell'anello, riesce a introdurre questi enormi spiegoni per una narrazione. Dall'altra parte sono spiegoni, ok? E non sono personaggi, se non sono sempre personaggi che ti narrano qualcosa, in certi casi è proprio lui che mette dentro il testo, non in dialogo, tutta una spiegazione con un pensiero, un monologo, e ci sta. Bisogna un attimo farci il callo, soprattutto all'inizio. Non tutti possono gradire l'idea di uno spiegone su un argomento che non gliene frega nulla, come la pesca, però è anche vero che serve proprio per riuscire a entrare nella modalità giusta di lettura e di comprensione di quello che racconterà dopo. Le dinamiche fra i personaggi sono ben scritte e belle e funzionano, riesce a farti sentire un padre di famiglia anche se non lo sei, riesce a farti sentire la perdita dei tuoi cari anche se non li hai persi. È bravo, è veramente bravo in quello che scrive e come lo scrive. L'idea di leggere altri suoi testi mi alletta tanto. Sarebbe bello poter leggere tutte le sue opere, anche perché non sempre ci ha messo queste tematiche. Dipende anche da cosa scriveva, perché per esempio Technicolor, che dirò quello che so ma non l'ho letto quindi non posso farci una grande analisi, è un insegnante come Langan che fa una lettura della maschera della morte rossa di Poe e cerca di dare anche una sua versione di come l'avrebbe fatta andare mentre succedono cose. È un testo strano, ci ho dato un'occhiata, però è affascinante. Qui non abbiamo nessun temporale, quindi già si vede che quando vuole si scardina dalla sua meteorofilia. A casa del diavolo invece non so nemmeno la trama, quindi non posso parlarvene, però posso ricordarvi dove potete trovare Langan qui in Italia per edizioni Upnos Nuovi Incubi Bor Urus, ed è Nuovi Incubi è proprio i migliori racconti weird, è un'enorme raccolta di racconti di vari autori che vi consiglio di recuperare, e il quarto numero della rivista della Upnos, lì c'è Technicolor. Poi per Zona 42 c'è Il Pescatore, per Independent Legion L'Anello del Vampiro e A Casa del Diavolo. A Casa del Diavolo è un racconto che trovate dentro la rivista Molotov numero 3. Vi consiglio caldamente di recuperarli, leggere Langan, scoprire Langan anche grazie all'intervista fatta alla Fantascientifica sta Strani Mondi, e direi che io qui posso anche chiudere perché ho finito, ma in realtà ho ancora qualche minuto, quindi magari quasi quasi vi racconto perché Il Pescatore è il mio libro del destino. Ero in Svezia, nevicava, così Langan è felice perché ho detto che c'era un evento meteorologico. Ero dentro una libreria svedese a Stoccolma per cercare qualche libro particolare che in Italia non era ancora uscito ed ero curioso. Ho qualche difficoltà a leggere l'inglese per tanto tempo, ma ehi, questo proposito di leggere i libri in lingua continuo ad averlo ogni anno e forse una volta ce la farò. Beh, in realtà ce l'ho fatta con un altro libro di cui non vi parlerò ora. Comunque ho preso The Troop. Era un libro che avevo visto molto consigliato all'estero e mi ero incuriosito, l'ho cercato per tanto tempo, finalmente ce l'avevo in mano. Vado alla cassa e il commesso con la targhetta, eravamo dopo Natale, c'era scritto Krampus ed era già uno spettacolo così, vede il libro e mi dice: io questo libro non te lo vendo. Io chiedo perché, nel mio inglese stentato, mentre fuori nevicava, ricordiamo Langan, fuori nevicava e tanto e faceva freddo. E lui mi risponde in maniera molto professionale e pacata: perché questo libro mi ha fatto schifo. Io l'ho letto, sono un amante degli horror, questo libro è scritto male, non te lo posso vendere. La commessa accanto, la collega, lo guardava con uno sguardo da il sta buono che dobbiamo vendere, non puoi far così. Io invece colgo la palla al balzo e gli chiedo: ok, quale libro mi consigli? Mi molla lì davanti alla cassa, porta via The Troop, mi molla da solo lì, se ne va dietro degli scaffali, torna con in mano The Fisherman. Mi dice: questo libro è stupendo, ben scritto, mi sono commosso ed è fantastico. Ho detto: perfetto, l'ho comprato, costava più di The Troop e sinceramente a oggi non me ne pento di averlo preso, anche perché qualche settimana dopo Zona 42 ha annunciato che avrebbero pubblicato The Fisherman. E io lì ho capito, questo libro lo dovevo leggere in un modo o nell'altro. Grazie a te, Krampus, che poi il nome completo che compariva sulla cassa era Daddy Krampus, grazie a te l'ho scoperto e mi ha dato una spinta maggiore a voler leggere Il Pescatore di Zona 42, nonostante fosse l'apertura di una collana gestita da Luigi Musolino. Grazie a te, Daddy Krampus. E ho letto così Il Pescatore in italiano, perché i numi hanno guardato giù e hanno avuto pietà di me e hanno detto: ok, questo tu lo devi leggere, però facciamo che lo leggi in una lingua che sappiamo che sarà entro il 2024 che lo finisci. E ce l'ho fatta. Il Pescatore è bellissimo, ve lo consiglio come tutti gli scritti di Langan pubblicati finora che ho letto. Ok, prendete Langan, leggete Langan, conoscete Langan e ascoltate l'intervista di Fantascientifica sta Langan. E questo è tutto, grazie mille per aver ascoltato, la mia parte è finita ma lo show non è ancora finito.
siamo qui oggi con John Langan, che ha appena pubblicato con Zona 42 Il Pescatore, e siamo qui per intervistarlo per Strani Mondi 2024. So, hi John.
Buongiorno, è bello incontrarvi e grazie per l'intervista.
Grazie, è bello parlarti e io sono emozionata come una piccola fan. Allora, la prima domanda è: questo evento si chiama Strani Mondi. Cosa pensi possa considerarsi strano al giorno d'oggi?
È un'ottima domanda. Molte cose che un tempo erano considerate strane, ora non lo sono più. Penso che niente venga più considerato strano. C'è una citazione da uno scrittore francese, Gustave Flaubert, che notoriamente disse: perché qualcosa diventi interessante, devi guardarla abbastanza a lungo. E penso che in qualche modo questo possa essere applicato all'idea di strano. Tutto quello che serve perché qualcosa diventi strano, basta che lo guardi abbastanza a lungo e vedrai che anche le cose più comuni sono molto, molto strane.
Pare che in effetti ci sia un fenomeno biologico dietro questo, osservare qualcosa abbastanza a lungo che ti diventa alieno e spaventoso. La seconda domanda è: fantascienza e horror spesso sono autoconclusivi, mentre la fantasy sta diventando fatta di trilogie enormi, libroni infiniti. Tu pensi che l'horror seguirà questa tendenza o meno? So we got trilogies, thousands of pages. Do you think horror will follow the fantasy trend of becoming bigger and bigger, like a horror trilogies, decalogies, or you will, as a genre, keep on working on a single book, maybe two book basis?
Vedo un trend che va verso le duologie o trilogie, ma penso che la maggior parte dei romanzi horror siano autoconclusivi. Però penso che quello che accade nell'horror, come nel caso di H.P. Lovecraft, è che chi scrive un numero di storie con un background comune. È un po' come barare, non devi leggere tutto per sapere quello che succede, ma se leggi un certo numero di storie, come nel caso di Lovecraft, vedi un background più ampio. Cerco un po' di farlo. Ci sono altri scrittori come Leigh Baron, che è un mio amico, che lo fanno in modo più organizzato. But if you do read a number of stories, say in Lovecraft's case, if you read a number of Lovecraft stories, you get a sense of a greater background. So I think that I try to do that a little bit, and there were other writers such as the writer Leigh Baron, who's a friend of mine. Who do that in a much more developed kind of way.
Quindi costruisci un mondo e tutto quello che accade è al suo interno, come quella cittadina di King di cui adesso mi sfugge il nome.
Castle Rock, Stephen King, da un certo punto di vista ha aperto la strada a questo.
Ha creato una mitologia, anzi no, Lovecraft ha creato una mitologia, mentre King ha creato più che altro un luogo infestato, diciamo.
Sì, e penso che quello che King fa con Castle Rock e quello che ha fatto Lovecraft è creare qualcosa che acquisisce significato di per sé. Così quando leggi le storie di Lovecraft, anche...
Sally from Finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to Ramp.com and love finance again.
You have 5 new messages.
Hey Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
Hi, Drew and Jonathan Scott here. American Family Insurance can help protect your dream home for whatever comes next. You can live in your own oasis or your own clubhouse. Whatever you choose, get the right coverage. Save up to 23% by bundling home and auto. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies. 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Quelle che non sono specificatamente su Cthulhu e così via, ti chiedi, sono collegate? C'è un collegamento? E King fa qualcosa di simile, specialmente immagino con Castle Rock, ma anche nei suoi libri La Torre Nera. Così pensi, è parte della Torre Nera? È collegato in qualche modo? C'è un'idea centrale, anche se il libro che stai leggendo non è direttamente collegato. Lo senti, sei incoraggiato a fare collegamenti.
Even if the book you're reading isn't directly related to that, you still feel in some ways you still are encouraged to make connections.
La terza domanda riguarda le tendenze. Per esempio, nella fantascienza c'è stata prima la distopia, ora sta emergendo il solar punk. Quale pensi sarà la prossima tendenza del genere horror? Big trend in
horror. Al momento negli Stati Uniti e penso anche nel Regno Unito c'è grande interesse nel folk horror, l'horror che ha radici nelle tradizioni locali, nel folklore. Penso che sia sempre stato presente nell'orrore. Qualche anno fa i vampiri andavano forte, i vampiri sono sempre stati presenti, ma hanno avuto il loro momento. Adesso penso che il folk horror stia avendo il suo momento. Vedi un certo numero di antologie che chiedono a chi scrive di rispondere all'idea di folk horror. Vedi un certo numero di romanzi di autori come Adam Neville nel Regno Unito e Andrew Michael Hurley sempre nel Regno Unito, e vedi un numero di romanzi che hanno dei temi folk horror. Non so abbastanza della letteratura europea per parlare di trend là, ma posso dire che nel mondo della lingua inglese adesso il folk horror sta avendo il suo momento.
I don't know enough about European literature to speak to any trends there, but I can say that within English, the English language world right now, folk horror seems to be enjoying its moment.
Yeah. Infatti, l'ultima domanda è: qual è la cosa che ti piace ma te ne vergogni?
What's your guilty pleasure in terms of tropes? The thing you say, no, it's I shouldn't be liking it, but I like it.
Amo i vampiri e non c'è niente di male in questo, e mi trovo a ritornare. Se esce un film di vampiri anche in streaming, guardo quello prima di molti altri film dell'orrore. Nella mia fiction trovo più storie di vampiri di quanto pensi, e quando guardo quello che possiedo o penso a compilare le antologie, dico, oh, pure questa è una storia di vampiri, mi piace anche questa. Penso che sia qualcosa da cui non posso allontanarmi. Se sono colpevole o solo compulsivo, non lo so, ma sono i vampiri.
Whether I'm guilty or just compulsive, I'm not sure, but it's the vampire.
Io ho una cosa per i film Hammer con Christopher
Lee. È stato il miglior Dracula. Avrei voluto che recitasse nella parte di Hannibal Lecter. Sarebbe stato un magnifico Hannibal Lecter.
Ringraziamo John Langan, ricordiamo che ha pubblicato Il pescatore con zona 42 e noi registriamo in questo momento da Strani Mondi.
Okay, thank you, John.
Grazie a voi.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
We're all living in America. America is wonderful. We're all living in America. America.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa, ogni settimana lungo la rotta di Kessel. www.fantascientificast.com, email redazione @fantascientificast.com.
Live long and prosper.
Siamo qui adesso a Strani Mondi 2024 con l'iconica Lisa Dalton. È appena uscito il Flauto d'Osso con edizioni Hypnos e abbiamo l'incredibile fortuna di poterla intervistare. So, hi Lisa Dalton.
Salve. Allora, partiamo con la prima domanda. Questo evento si chiama Strani Mondi. Cosa pensi che al giorno d'oggi possa essere considerato strano?
È una buona domanda, perché l'altro giorno stavo leggendo: a volte mi sembra che viviamo in un mondo post-verità, dove la gente dice ogni specie di cose oltraggiose online e sostiene che siano la verità. Nella fiction tu invece dici che stai inventando. Non so, inoltre più persone sembrano attratte da cose che non assomigliano al mondo in cui viviamo, penso. Penso che sia una delle cose che sono cambiate da quando ero giovane. Leggendo fantascienza non c'era neanche un genere chiamato horror o weird a quei tempi, ma la fantascienza o la fantasy. La fantasy era considerata una cosa da bambini, poi c'erano le storie di fantasmi, c'era la fantascienza e la gente non la leggeva. Perché vuoi leggere cose che non sono reali? Mi dicevano. Ma adesso tutti vogliono farlo, non tutti, ma molte più persone, in parte forse perché guardiamo il mondo in cui viviamo e pensiamo possiamo cambiare le cose, potrebbero essere differenti. Penso che Ursula Le Guin disse qualcosa riguardo al fatto che la gente guarda il mondo in cui vive e si comporta come se il capitalismo sia sempre esistito e non sia possibile avere una società equa senza. Ma disse, se guardi il passato, c'era gente che pensava questo in merito al diritto divino dei re. Ma chi ci crede ora? Quindi credo sia piuttosto naturale cercare mondi strani e differenti.
So I think it's quite natural to look for strange and different worlds.
Okay, that's quite an interesting answer.
E la seconda domanda è: horror e fantascienza sono ancora dei generi dove i romanzi sono singoli, autoconclusivi, al massimo possono essere delle duologie, mentre la fantasy è diventata sempre più enorme sia in termini di parole che in termini di letteralmente volumi. Tu pensi che l'horror seguirà questa strada o resterà legato al volume singolo o alla duologia? Insomma, sono storie horror quelle che comunque
fantasy or they will be keeping strong in this is my book and this is another book and they are different stories.
Finiscono. Ricordo che per molto tempo mi è sembrato che l'horror funzionasse meglio in storie brevi, perché mantenere una particolare atmosfera per un intero libro sembrava un grosso impegno. Era come se, avessi elementi horror in un romanzo. Poi, ovviamente, sono arrivati Stephen King, Peter Straub e molti altri scrittori che hanno provato che è possibile scrivere non solo un romanzo di, diciamo, 300 pagine, ma si può scrivere un grosso libro lungo 900 pagine e resta un romanzo horror. Si può allungare, dunque, ma penso che in termini di avere una serie, penso che una serie funzionerebbe, come dicevi, come storie separate con persone nuove. Potresti avere, penso, una serie su una casa infestata. Avresti la stessa casa e ogni storia sarebbe diversa e alla fine forse qualcuno brucerebbe la casa.
But every story would be different, and maybe eventually someone would burn the house down.
Tipo come in American Horror Stories.
Probabilmente. Penso che la televisione abbia molto da rispondere per questa idea di serie, perché, io sono stata sorpresa dal racconto dell'Ancella, dove pensavo... Non ho guardato oltre la prima stagione perché non ce la facevo, era troppo deprimente. Anche come possono proseguire oltre quello che ha scritto Margaret Atwood. Il suo libro è molto corto, davvero, e sento ancora che, anche se l'horror non finisce male, ha una fine, ecco. Penso che puoi scrivere un altro libro e puoi anche seguire un detective psichico e, esempio, fargli avere un'avventura dietro l'altra, come in una serie poliziesca. Perché di serie mystery e poliziesche certamente ce ne sono molte, ma quello che hanno in comune è che hanno il personaggio principale che risolve crimini, e allo stesso modo potresti avere un personaggio a cui continuano ad accadere cose orribili o sta investigando qualcosa. Potresti passare molto tempo a fare world building, e penso che è per questo che ci sono serie di fantascienza dove la storia prosegue, in un certo senso, ma l'horror o il weird davvero non mi sembra che appartengano a quel particolare tipo di costruzione della storia. Voglio dire, si può fare ovviamente, in televisione in particolare, ma non penso che molti scrittori attratti dal weird e da ciò che è strano e dall'horror e dal terrore vogliano davvero costruire un mondo e tornarci ripetutamente. Fai qualcosa di diverso. Io sento che voglio scrivere una storia nuova, non voglio continuare questa storia qui.
But I don't think many writers that are drawn to that, to the weird and to the strange and to horror and terror, really wants to build a world, keep going back, do something different. My own feeling is always, yes, I want to write another story. Mm-hmm. I don't want to just continue this one story.
E la terza domanda è: parliamo di trend. Secondo te, quale sarà il prossimo trend nell'horror?
Non ho idea, perché se lo sapessi, mi sembra sempre di arrivare in ritardo in queste cose. Adesso sto scrivendo un romanzo folk horror, che adesso va molto forte, e penso, per quando l'avrò finito, forse gli editori non lo vorranno più e i lettori ne avranno avuto abbastanza e staranno cercando la prossima grossa novità, e non ho idea di quale sia.
E l'ultima domanda è: qual è quello stereotipo, quel cliché che ti imbarazza a mettere, che ti piace?
Non lo so. Penso, quando sono più interessata a leggere qualcosa che una specie per intrattenimento, per evadere un po', più cosy dell'horror, penso. Però stranamente ricordo di aver letto un romanzo horror di T. Kingfisher, non ricordo esattamente il titolo, A House with Good Bones, e ho pensato, ho iniziato a leggerlo, era un tono molto scherzoso ma era carino, e ho iniziato a leggerlo e poi, con mio stupore, l'elemento cosy è stato frantumato da qualcosa di davvero spaventoso, ma puoi comunque quasi descriverlo come cosy horror. E mi piace, ma sembra sbagliato. L'horror non dovrebbe mai essere così confortante. Forse è un piacere proibito, se posso trovarne di più.
Okay. Ringraziamo Lisa Tatur, che è stata così gentile da concederci questa intervista. Siamo a Strani Mondi 2024. E arrivederci a tutti. E grazie ancora, Lisa.
Thank you.
Grazie a voi.
Siamo a Strani Mondi 2024, abbiamo l'onore di intervistare niente poco di meno che Beppi Vigna, che gentilmente risponderà alle nostre domande. E cominciamo subito con la prima domanda, che è: Strani Mondi, c'è qualcosa che Beppi Vigna ritiene possa essere ancora considerato strano al giorno d'oggi?
Sì, è strano trovare tanto interesse verso la narrazione, verso le narrazioni, e ormai questo interesse, questo entusiasmo lo si trova solo in manifestazioni come questa. Secondo me il grave problema del nostro, diciamo, mondo fatto di narrazioni è che in generale c'è una crisi della narrazione, nel senso che i giovanissimi stanno perdendo il gusto a farsi affascinare dagli intrecci, dalle storie, e io questo l'ho constato in varie occasioni, anche come avendo insegnato per tanto tempo negli nell'Istituto Europeo di Design vedo che secondo me non c'è più nelle giovani generazioni la curiosità intellettuale, l'andare alla ricerca di storie, la voglia di vivere altre vite e calarsi in altri mondi, che era invece una delle cose anche più belle della gioventù mia, ma anche insomma nell'esperienza di tutti è sempre stato così, cioè la voglia di sentire, ascoltare, immedesimarsi in altre storie. Quindi in una manifestazione come questa trovo invece tanta gente che ancora, per fortuna, è interessata alle grandi narrazioni.
Ci restituisce un minimo di ottimismo, diciamo, verso il futuro. E a proposito di futuro, la seconda domanda è: la fantascienza, come un po' poi tutte le narrazioni anche di genere, ha i suoi trend, quindi abbiamo visto appunto il lungo periodo della distopia, adesso pare che stiamo passando al solarpunk. Cosa pensa che sarà la prossima grande tendenza?
Ma io penso che la fantascienza, che ha una sua naturale vocazione metaforica, allegorica, sarà influenzata da quello che accade nel mondo. Adesso io vedo anche un risveglio della space opera. Perché? Perché si parla sempre di più, in termini poi pratici, concreti, dell'esplorazione spaziale, la Luna che verrà presto così colonizzata, si parla di Marte, e questo ha favorito un nuovo interesse verso quel genere space opera che era un po' dimenticato. Credo anche che si modificherà, ma resterà sempre fedele alle sue caratteristiche, il vecchio, ma neanche tanto, filone cyberpunk, perché sempre più cyberpunk è una delle caratteristiche del cyberpunk, è l'interazione uomo-macchina, che sempre di più è destinata a evolvere, a riguardarci nella vita quotidiana, con tutta una serie di fenomeni che sempre più ci portano a immaginare che quella società delle macchine, da cui un giorno forse saremo costretti a difenderci, possa essere lì dietro l'angolo, insomma, che poi neanche tanto lontano quest'angolo, perché ormai si vedono delle cose impensabili solo pochi anni fa.
Sì, cominciamo a vedere le ombre che spuntano da dietro l'angolo. E un'altra domanda è: la fantascienza e anche l'horror tendono ad essere ancora molto contenute, nel senso sono delle narrazioni comunque brevi o anche nella serialità o verticali, o comunque con delle trame che poi tendono, diciamo, a concludersi quando non sono, che ne so, proprio il romanzo singolo. La fantasy è diventata qualcosa di abnorme con queste saghe di milioni di pagine che vanno in tutte le direzioni. Quindi la domanda è: c'è un timore che la fantascienza possa seguire, timore o comunque un pensiero che la fantascienza possa seguire questo trend, o rimarrà, sempre nell'opinione di Beppe Vigna, comunque un genere con una sua struttura più contenuta, più chiusa, più da romanzo singolo, da storia singola?
Il grave rischio è che che aumenti, si perpetui questa confusione tra fantascienza e fantasy, che oggi viene spesso fatta. La fantascienza è un genere che nasce come genere di anticipazione, quindi il desiderio di immaginare quello che sarà il nostro futuro prossimo, ma sempre partendo da una base scientifica. Molte volte questa base scientifica può anche essere poi contraddetta dalle nuove scoperte, però si parte sempre da qualcosa che è attinente alla scienza. Il fantasy invece, soprattutto il fantasy che viene fatto spesso oggi, prescinde da... è quasi molto spesso una semplificazione. Non parlo delle grandi saghe fantasy di autori importanti come appunto per esempio Tolkien, eccetera. No, parlo del fantasy così di massa che viviamo oggi. Che secondo me è un fantasy che va verso la semplificazione, cioè non so come risolvere una situazione, arriva la ragazzina dotata di poteri magici o c'è il mago che però non rappresenta qualcosa che si lega magari a personaggi e valori con un significato anche importante. E poi non mi piace per esempio il fatto che la cultura magica è qualcosa di estremamente importante, la cultura che ha preceduto l'avvento del pensiero scientifico. Dalla cultura magica deriva il linguaggio del mito, che è un linguaggio che ha la straordinaria capacità di poter superare il tempo, soltanto che bisogna anche saperlo interpretare, ci vogliono le conoscenze per interpretarlo. Ecco, tutti questi aspetti oggi non vengono più considerati e si va appunto verso una semplificazione, la bacchetta magica, l'apparizione del mostro così molto gratuito, e questo secondo me svilisce non solo il genere fantasy, svilisce in generale la narrazione e poi questo è un fenomeno che è iniziato secondo me in maniera massiccia dopo Star Wars, si confonde la fantascienza con il fantasy, perché Star Wars è più riconducibile sicuramente al fantasy o ad altri generi avventurosi, appunto, tipo western, no? O altro. Poi l'avventura è un insieme di cose differenti dove troviamo dentro tante cose, però ci sono dei parametri che vanno sempre considerati. Nell'avventura c'è il rapporto del personaggio con l'ambiente. Se questo ambiente è un ambiente che non è quello realistico, va benissimo. E anche il fantasy in qualche misura dovrebbe essere così, non sempre. Io in questo momento sono molto critico verso un certo tipo di fantasy che, ripeto, mi sembra più semplificazione più che espediente narrativo per esprimere qualcosa di interessante, come lo è naturalmente nei grandi capolavori del fantasy che conosciamo tutti.
Ok, abbiamo un'ultima domanda che riguarda il senso di colpa, cioè qualcosa, uno stereotipo della fantascienza che, anche se non dovrebbe piacere, però piace.
Ma io c'ho un grande diciamo che è anche una grande aspettativa. Io sogno di avere un incontro ravvicinato con l'alieno e quindi sono sempre affascinato quando anche, che poi è una situazione diventata stereotipo, però è uno stereotipo che per me ancora esercita un enorme fascino, perché il mio desiderio è incontrare l'altro, cioè quello che non è umano, che è intelligente, viene da altri mondi, e questo per me è una delle cose che ancora la mia veneranda età continua ad affascinarmi, a stimolarmi. Io aspetto sempre un giorno o l'altro di vedere, ah sì, ci sono le prove, gli alieni sono tra noi, sono finalmente arrivati, e speriamo che...
No, ma infatti sti vulcaniani sono in ritardo, ragazzi, diciamolo, dovevano
essere...
Sono
decisamente in ritardo, ma io quando ero ragazzino ero convinto lì, vabbè. Se la vita me lo consente come durata, io li vedrò arrivare. No. Quindi, al di là degli scherzi, cioè è proprio lo stereotipo che a me affascina sempre, l'incontro con l'alieno, che si lega anche al rapporto che si ha poi con la diversità. Io auspico un mondo dove la diversità non sia un problema, dove anzi, per me la diversità è sempre arricchimento, perché un mondo di diversità è un mondo più ricco, dove si può aprire di più la propria mente, si possono capire ragioni di altri che sono in una condizione che magari per noi non sarebbe stata immaginabile. Quindi anche questo si lega all'attesa dell'alieno, all'incontro ravvicinato.
Ok, ringraziamo tantissimo Beppe Vigna.
Grazie
per il
voi.
Tempo che ci ha dedicato, e buon proseguimento di Strani Mondi.
Incontro gli alieni, vi avviso
subito. Esatto.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You've done it again, finance teams. You closed the books and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.